Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. San Giuseppe nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo di Giuseppe Attilio Mattanza. San Giuseppe, un santo da riscoprire. Ecco, stiamo vedendo dalla Radio Buon Consiglio come, ecco, questo santo ha parlato per diverse generazioni fino ad oggi. È stato elevato a titolo di patrono della Chiesa universale per la sua presenza attiva e silenziosa nella Chiesa, appunto, universale. Ecco, riscopre San Giuseppe, scopre il misticismo, scopre la realtà della preghiera, del lavoro silenzioso, indefesso, per il regno di Dio, proprio come è stato il suo lavoro di custode, silenzioso, però tenace, ardente, efficace, costante, ecco, del Redentore, ecco, della grazia di Dio che il Redentore portava con sé, lo ha salvato, ecco, dalla persecuzione di Erode, lo ha portato in Egitto, lo ha sfamato, ecco, gli ha dato da mangiare, gli ha dato un'educazione, una famiglia umana, una presenza umana, ecco, all'interno della società, ecco, altrimenti non poteva, ecco, dirsi uomo tra gli uomini, perché appunto ha vissuto tutte le esperienze praticamente umane che definiscono un uomo. E anche nell'iconografia c'è questa risposta della fede, questa risposta del popolo di Dio alla presenza di San Giuseppe. È stato oggetto di culto, San Giuseppe è oggetto di culto, anche se solo nel 1479 ci fu la festa, proclamata la festa ufficiale per tutta la Chiesa di San Giuseppe. Prima c'era, però si veniva celebrata solo in chiese particolari oppure la comunità religiosa, appunto, che si ispiravano a San Giuseppe, avevano San Giuseppe come patrono particolare. Quindi era un privilegio celebrare San Giuseppe, però era già presente, ecco, il culto di San Giuseppe anche prima del 1400, senz'altro. E quindi, ecco, c'è il culto, c'è l'iconografia che parte proprio dai primi secoli della Chiesa. Abbiamo l'immagine di San Giuseppe, la prima che abbiamo è quella della Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica Maggiore romana, dedicata alla Madonna sull'Esquilino, in seguito alla proclamazione del dogma della maternità divina di Maria nel 431, Concilio di Efeso. Sempre in questo periodo, ecco, nel periodo appunto della paternità di Giuseppe, ecco, che viene raffigurata, ecco, come immagine proprio della paternità divina. Abbiamo affrontato la volta precedente il famoso dipinto di Michelangelo, il Tondodoni, Tondodoni, il quale rappresenta Gesù come figlio di Giuseppe, ma anche in qualche modo Maria, no? Ecco, tra le braccia di Giuseppe. Lui abbraccia tutti, no? Braccia muscolose, braccia potenti, braccia che, diciamo, hanno, diciamo, dato la forza a Gesù, un bambino piccolino, no? È unica questa rappresentazione. Beh, Michelangelo fu un innovatore, diciamo, no? Le sibille, gli angeli vengono tutti rappresentati in maniera molto, molto mascolina, anche nella Cappella Sistina, abbiamo visto, no? Ecco, i famosi. Poco di classico, sì, di classico c'è il David, no? Ecco, però quelle sono opere giovanili, le opere più mature, ecco, hanno questa propensione alla forza, no? E Michelangelo nel Tondodone dà questa forza a San Giuseppe, rompe questa iconografia con gli schemi classici della tradizione artistica precedente. Michelangelo lo presenta come vegliardo molto virile, che con inaudita familiarità allarga le gambe intorno al corpo della Vergine, un'interpretazione senza precedenti. Michelangelo sembra dar credito al teologo Pietro di Giovanni Olivi, ecco, il famoso francescano. San Giuseppe, immagine di Dio, Dio Padre. Beh, ma questa è una teologia che, ecco, molti altri mistici e scrittori ecclesiastici hanno paragonato la Sacra Famiglia alla Trinità in terra. La Trinità in terra è la Santa Famiglia, quindi l'immagine del Padre è ovviamente San Giuseppe. San Giuseppe porta con sé, anche visivamente, l'immagine del padre. Spesso il padre, proprio nell'iconografia classica, neoclassica, rinascimentale, è rappresentato come un vegliardo, proprio come San Giuseppe. San Giuseppe, che ha questa scienza, questa sapienza antica, questa bianchezza, ecco, che dice un po' la sua esperienza quasi eterna, ecco, perché è immagine di Dio Padre. L'opera illustra dunque l'incarnazione, il momento non temporale, ma morale, spirituale, in cui il Verbo Eterno esce dal Padre per assumere carne umana nel corpo di una donna. Quindi addirittura l'incarnazione, secondo alcuni critici, no? Il tondo Doni rappresenta l'incarnazione. Gesù che esce dal Padre, per mezzo di Maria. In questo dipinto si manifesta una volontaria confusione tra il genitore terreno di Gesù e il Padre. Sempre in questo periodo emerge l'interesse della pittura per il tema della fuga in Egitto, forse l'esperienza più drammatica, più dolorosa di San Giuseppe, dopo quella della maternità divina, ovviamente che ha scosso il suo intimo, senz'altro anche dai Vangeli. Questo risulta, si trovò turbato, no? Proprio come la Madonna restò turbata chiedendosi che senso avesse questo saluto pieno di grazia. E Giuseppe restò turbato perché seppe che sua moglie era incinta e quindi chi è il padre, no? Questa domanda è lecita, insomma, per un uomo anche buono, anche santo come San Giuseppe, che probabilmente ha scosso appunto il suo essere, la sua fede, la sua vocazione di padre, di sposo, della Vergine Maria. E quindi poi c'è questo dramma della fuga in Egitto. Beh, forse anche l'incarnazione in fondo è stato un po' un dramma, perché c'era la famosa, recensione, no, che doveva fare Augusto di tutto il popolo, no? E quindi per questo tutto quanto doveva essere obbedito all'imperatore, e dovevano essere registrati Giuseppe e Maria e anche il figlio Gesù, e voleva sapere un po' quanti erano i suoi, gli abitanti del suo regno, del suo impero. E quindi la fuga, insomma, l'andata a Betlemme è stata un po' dolorosa. Certo, era anche scritto nelle scritture, però il motivo era quello, no? Il motivo era la registrazione, registrarsi per ordine di Augusto. E in questo periodo poi è appunto sempre nel 500 affiora l'interesse per la fuga in Egitto, che viene prodotta in molte stampe in conseguenza della sempre più crescente devozione popolare a San Giuseppe. Certo, una volta che c'è la festa liturgica diffusa in tutta la Chiesa, si diffonde anche il culto, si diffonde la preghiera, la devozione, l'amore a San Giuseppe, e quindi anche tutte le chiese vogliono una stampa di San Giuseppe, vogliono un'opera di San Giuseppe. Grazie anche alla nascita di numerose confraternite e compagnie, soprattutto di artigiani a lui dedicate. Le arti e mestieri non erano corporazioni laiche come oggi, no? I sindacati, il sindacato dei lavoratori, il sindacato dei metalmeccanici. Sì, probabilmente avevano anche questa funzione di difendere i lavoratori, sì, nei loro diritti, però non era questo lo scopo, cioè, perché ancora nel 400-500 viviamo in un ambiente religioso, viviamo in un ambiente di fede diffusa, quindi la fede è la prima cosa. Una confraternita, una corporazione deve essere dedicata a un santo, e allora i lavoratori a chi si dedicheranno? Ovviamente a San Giuseppe. Il Caravaggio dipinge una bella tela rappresentante il riposo durante la fuga in Egitto, che c'è un angelo bellissimo, molto classico, no? Che possiamo ammirare alla Galleria Doria Pamphili. È anche una opera che esula un po' dallo stile di Caravaggio, no? Per Caravaggio il chiaroscuro, no? Il dramma, spesso nella notte rappresenta i suoi personaggi, invece questo, insomma, questo riposo sembra piuttosto pacifico, sì, che era un periodo un po' sereno della sua vita. Possiamo ammirare quindi alla Galleria Doria Pamphili di Roma il riposo dalla fuga in Egitto. La scena, ambientata in una campagna dai colori autunnali, rappresenta da un lato la Madonna placidamente addormentata, che posa dolcemente il suo capo su quello del bambino, anche egli addormentato tra le sue braccia. Dall'altro lato vediamo San Giuseppe, ritratto anziano, che sembra più avere il ruolo di assistente di un angelo che sta suonando il violino, è il violino, sì. È sempre un po' barocca, no? È barocco, il Caravaggio è barocco, però è insomma un barocco, ecco, più dolce, diciamo, di quello che rappresenta il Caravaggio, che non di custodia della madre del bambino. Infatti egli ha sul volto un'espressione trasognata, mentre sta reggendo lo spartito con le note che vengono lette dall'angelo con sembianze di un leggiadro fanciullo. Il riferimento è il rapporto singolare del santo con gli angeli. Sì, perché San Giuseppe vede sempre gli angeli, no? Un po' come la Madonna, quindi è un uomo molto puro. San Giuseppe parla con gli angeli, vede in sonno gli angeli. Gli angeli gli dicono quello che deve fare, prima di prendere in sposa Maria, poi di portarla in Egitto, poi di ritornare dall'Egitto. Sempre gli angeli, no? Sono sempre loro che guidano San Giuseppe. Ma pure la sua disponibilità nel saper accogliere i messaggi celesti. Certamente l'angelo è il mediatore di Dio, l'angelo è come Dio, no? Infatti l'angelo che parla a Zaccaria si risente, perché Zaccaria non crede. Zaccaria dice: ma io sono vecchio, mia moglie è avanti negli anni, come facciamo qua? Come posso capire questo? Come posso conoscere? Posso conoscere? Non posso sapere. Si rifiuta, anche con la mente, mentalmente, no? Poi rifiuriamoci di fatto, no? Però l'angelo lo rimprovera: sarai muto per questo, perché hai dubitato. Anzi, non hai voluto, non solo dubitato, ma non hai voluto proprio. Hai messo già fuori gioco Dio in partenza. E Dio ti fa una proposta e tu dici no, subito no, no. Non è che dici, ma forse, non lo so, come farò? Il profeta Isaia dice, ma io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a uomini dalle labbra impure. Non è che dice no, però dici, beh, ho questa difficoltà, se tu la vuoi risolvere, questo è già diverso. La posizione di Zaccaria è assoluta, no, e basta. Invece Isaia dice, sì, io vorrei farlo, però sono impuro, come faccio? E allora il Signore lo purifica, vedendo questa disponibilità, questa piena conoscenza di sé da parte del profeta. L'età di San Giuseppe resta comunque il paradigma per comprendere la sensibilità del pittore. Caravaggio, no? E l'influsso che gli apocrifi hanno sempre esercitato sull'arte. Perché anziano San Giuseppe, sì, anche qui c'è la caratteristica umana di Michelangelo, che non era proprio uno stinco di santo, di Michelangelo e di Caravaggio, anche Michelangelo, ma insomma Caravaggio anche di più, era un uomo piuttosto sanguigno, passionale, anche le donne non è che le disdegnava, insomma, e quindi vede San Giuseppe necessariamente come un anziano, anche perché gli apocrifi lo rappresentano così, certo. Il Lotto, Lorenzo Lotto, ad esempio, dipinge una stupenda adorazione dei pastori, 1528, conservata nei musei civici di Brescia, dove il santo è ritratto con le caratteristiche di un uomo giovane, prestante, anche se viene posto un po' in ombra, quasi in un angolo, come muto spettatore della scena. Adorazione dei pastori. Diversamente, nell'Adorazione dei pastori 1612 del Maino ed esposta al Museo del Prado a Madrid, San Giuseppe, anche qui, con tratti giovanili caratterizzati dalla presenza di una folta chioma di capelli bruni, ha una posizione di tutto rilievo in quanto è dolcemente chinato sul bambino, che lo osserva curiosamente mentre gli sta affettuosamente baciando il braccio. Qui è giovane, è anche in rilievo, no? C'è un'evoluzione della visione di Giuseppe dal 1500, dove è una persona, molto marginale nell'ambito della Sacra Famiglia, poi nel 1600 diventa protagonista, diventa in primo piano. Si vede che è cambiata anche la predicazione, la teologia su San Giuseppe, no? Ci sono primi, nel 1500 ci sono i primi trattati di iosifologia, quindi è molto sviscerata la figura di San Giuseppe, come il Trombelli, per esempio, è un grande trattato di San Giuseppe, che è, appunto, fu diffuso proprio ad uso delle università teologiche, no? E come anche altri che ce ne sono, sempre in quell'epoca. Quindi San Giuseppe diventa protagonista anche nella teologia, diventa una branca proprio della teologia, la iosifologia. Siamo nel 1500. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Pasca nostro.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parlando di San Giuseppe, nel testo di Giuseppe Tirio Mattanza. Ecco la parte artistica molto interessante su San Giuseppe, la grande carrellata, ecco, dai primi secoli, qui viene rappresentato in maniera un po' isolata, ecco, senza connessione, appunto, con una visione teologica definita. Poi nel 1500, quando già siamo proclamata la festività di San Giuseppe per tutta la Chiesa, allora comincia a snodarsi la teologia giuseppina anche, ecco, nell'arte, ecco, con dei segni caratteristici, custode della Vergine, adoratore, ecco, del Signore, ecco, in rapporto con gli angeli, e nel 1600 protagonista, ecco, dell'adorazione dei pastori nel Maino. Poi, e nei secoli successivi, il 700 e l'800, vedono riproposti e sviluppati i temi e le riflessioni avviate dagli artisti nei secoli precedenti. Ricordiamo la Sacra Famiglia del Murillo, siamo nel 1680, quindi a ridosso del 700, esposto alla National Gallery di Londra. In essa il pittore utilizza uno schema basato sul triangolo. La figura di Gesù si trova sia al vertice del triangolo, che comprende il Padre, lo Spirito Santo, la Trinità Celeste, sia al vertice di quello che racchiude le figure della Vergine e di San Giuseppe, la Trinità Terrena. Ecco, doppio triangolo. I triangoli terreno e celeste si incrociano. La Trinità Terrena, che è la Sacra Famiglia, si incrocia con quella celeste. È evidente l'intenzione dell'artista di rappresentare la Sacra Famiglia come manifestazione terrena della Santissima Trinità Celeste, mentre Cristo è il perno di entrambe. Cristo unisce cielo e terra. Ciò che Cristo è nei cieli, così è in terra. Ciò che è in terra deve essere nei cieli. Ciò che è nei cieli deve essere in terra. Anche la divina ecclesiastica gerarchia de celestis hierarchia, ecco, questa di Dionigi l'Areopagita, anche se molto precedente, però rispecchia questa visione gerarchica della Chiesa che deve risplendere anche sulla terra. Cioè, ci deve essere questa gerarchia celeste che dà luce, dà forza, dà impronta a quella terrestre. L'arte moderna pare aver superato lo scoglio dell'età di San Giuseppe, come anche la sua marginalità nelle rappresentazioni. Le moderne opere d'arte lo ritraggono nel pieno vigore della vita e con le sembianze di un giovane papà, spesse volte intento a giocare a scherzare col bambino. Ecco, forse abbiamo pure esagerato un po', no? Ecco. Perché si è andata via via, non solo è andata crescendo l'importanza di San Giuseppe, ma anche la sua totale umanizzazione, come se la Sacra Famiglia fosse una cosa umana, no, eppure lì c'è l'impronta divina, no? Si è passati da una teologia assoluta, in cui appunto con il tondo doni, addirittura Giuseppe immagine di Dio Padre, a Giuseppe come un tenero papà che gioca col bambino. Artisti come Umberto Gamba, Gianfranco Verri, Nino Mussio, Marcantonio Bedini, Rodolfo Romano, l'icona del laboratorio di iconografia dell'Abbazia Benedettina Mater Ecclesi sull'isola di San Giulio, il Lago d'Orto, rappresentano così un santo attuale e moderno. E purtroppo è il modernismo, purtroppo, anche questo un po' nell'arte ha influito, ecco, il pensiero, la rappresentazione. In queste opere vediamo il ritratto di un San Giuseppe padre affettuoso, protettivo e presente, consapevole del proprio ruolo e prodigo di un amore che è pienamente umano. Beh, non è che si vuole negare questo, certo. Però l'amore di Giuseppe non è solo umano, non è un padre bravo che fa fare le sue esperienze al figlio, che lo custodisce, che gli dà consigli, lo approva. Qui c'è un mistero che non può essere taciuto. Anche nei confronti della sposa Maria, la sua figura è inserita all'interno di quell'umanità espressiva che possiamo rintracciare in una coppia giovane e fortemente unita. Sul suo volto spesso appare uno sguardo sorridente, solare, complice con Maria di un progetto unico, quello del Padre Celeste, che li ha visti protagonisti gioiosi e totalmente donati. Vediamo, ecco, tradizioni popolari legate a San Giuseppe. Ecco, ci sono tradizioni che pure dicono qualcosa di San Giuseppe, perché c'è lo spirito, no? Non sono cose umane inventate, no? Purtroppo l'aver abolito le tradizioni non è bello, no? Perché anche queste dicono la fede, quindi dicono qualcosa dello spirito, c'è del popolo, no? Non sono cose inventate, no? Sono cose da combattere assolutamente in nome di un biblicismo puro o di una teologia pura, liturgismo puro, no, anche questa è parte della fede. Le tradizioni popolari legate a San Giuseppe fanno riferimento a culti antichi che a volte si perdono nella notte dei tempi. Vediamo alcune di queste tradizioni. La Sicilia è una di quelle terre dove sono sviluppate le tradizioni e la devozione a San Giuseppe, con origini antiche. Infatti San Giuseppe in Sicilia si conferma uno dei santi più amati, a giudicare dai numerosi festeggiamenti di cui è oggetto. Sarà la società patriarcale, forse ancora oggi, no? Insomma, si sente un po' di più questo, no? Che negli altri luoghi, un po' d'Italia, d'Europa, no? E quindi San Giuseppe, protettore degli orfani e dei poveri, con altari devozionali, tutti ornati di pane, modellato, chiamato cene di San Giuseppe, addirittura si fanno dei panni con la forma di San Giuseppe, pure i panni, insomma, che rappresentano, non so, il grano, che rappresentano altre cose, ecco, che riguardano l'agricoltura, no? E si fanno cene di San Giuseppe. Denominazione che vuole ricordare l'ultima scena di Gesù con gli apostoli, il sacro banchetto che istituì l'Eucaristia. Le origini si perdono nel tempo, ma il rito pare si riallacci a usi pagani, in particolare i culti della fertilità della terra in onore delle divinità delle messe. Beh, certo, c'era ecco, la dea della fecondità della terra, ovviamente, no? Con le spighe. E ancora oggi la Madonna in certe parti della Sicilia viene rappresentata con le spighe, forse perché è appunto un retaggio dell'antico culto di Cerere. Demetra, nella mitologia greca, Cerere in quella romana, a Demetra si attribuisce anche la nascita del pane. Per questo a Salemi si preparano tra i più bei pani votivi della Sicilia, gli elaboratissimi pani di questo paese, del Trapanese. A Salemi, oltre a raffigurare frutta, fiori e animali, mostrano dei costanti richiami simbolici alla sacralità di una festa che unisce al fervore religioso lo spirito di rinnovamento della terra nel momento che precede la primavera. Ecco, quando si avvicina la raccolta, allora si fa questa festa. La preparazione dei pani deve seguire un preciso rituale e ha inizio alcuni giorni prima. Le donne di Salemme si tramandano questa tradizione di madre in figlio e il giorno di San Giuseppe, lungo le strade, si decorano gli altari e le cappelle votive di pani, ricamati con varie forme che richiamano la natura, fiori, piante, animali, oppure le forme della religiosità cristiana, angeli e simboli della fede, nonché San Giuseppe stesso, rappresentato nel pane. Interessante questo pane San Giuseppe, soprattutto in Sicilia. I pani successivamente verranno simbolicamente collocati nell'altare a San Giuseppe dal padre di famiglia. La festa dei pani di Salemme è stata riconosciuta quale bene dell'umanità, dell'UNESCO addirittura, beh, cioè, qui le cose like, insomma, trionfano un po', ecco, insomma, che c'entra l'UNESCO con San Giuseppe, però vabbè, insomma, un riconoscimento che, insomma, può essere anche di lustro per, ecco, questa fede popolare, no? A Riccia, nel Molise, si pratica la cosiddetta devozione di San Giuseppe, che consiste nell'invitare a pranzo tre persone, cioè una coppia di sposi e un giovane come rappresentante di San Giuseppe, Maria e Gesù. In tali circostanze si serve uno speciale dolce denominato cavezzone, una cialda. Ecco. A San Vero Milis Oristano è distribuita ai poveri una zuppa di ceci, sempre per la festa di San Giuseppe. Vedete quante cose ci sono in Italia. A Nociglia, Lecce, il 19 marzo, nelle famiglie si usava imbandire una mensa per 3, 5 o 7 persone, rappresentanti rispettivamente di Gesù, la Madonna, San Giuseppe, Sant'Anna, San Gioacchino, Sant'Antonio e Santa Elisabetta. Non aveva un personaggio da ricoprire. A Nociglia, a tale mensa erano servite 9 pietanze ben determinate, con esclusione del formaggio, delle uova e della carne. Chissà perché, comunque, vabbè. I lavoratori mangiano di magro. Risalire all'origine di queste tradizioni non è semplice, ma tra le altre la teoria più diffusa fa affondare l'origine della dominazione bizantina dell'Italia meridionale, quando le comunità di monaci basiliani, pervasi da spirito di carità, offrivano pasticante protezione delle genti stremate da carestie e povertà. In effetti si trova di più nel sud, no? La devozione a San Giuseppe, piuttosto che nel nord. Vabbè, il nord magari ricco, evoluto, industrializzato, un po' più moderno, no? Magari c'erano anche queste tradizioni, però è più difficile ritrovarle, trovarne la conservazione, ecco, nelle usanze attuali. A Bonn, nella diocesi di Colonia, al tempo dell'arcivescovo Giuseppe Clemente, 1688-1723, nel giorno della festa dello sposalizio di San Giuseppe, sarebbe il 23 febbraio, i fedeli erano soliti fare delle offerte. Si faceva anche una processione attraverso la città, e si faceva, adesso non si fa più. Inoltre, tre poveri erano invitati a pranzo nel palazzo dell'arcivescovo. Ecco. Purtroppo Bonn ha perso questa bellissima cosa di carità. Nelle isole filippine, a Iloilo, nella festa di San Giuseppe, è offerto il pranzo a 7 poveri in onore dei 7 dolori e allegrezze di San Giuseppe. Per ciò che riguarda i cibi di San Giuseppe, essi hanno un significato simbolico e rituale. La pasta e ceci, per esempio, dai colori bianco e giallo, ricorda il narciso, bellissimo fiore che sboccia i primi tepori primaverili, rappresentando così lo sbocciare della nuova stagione primaverile. Probabilmente anche il fiore, no? Che sbocciò dal bastone di San Giuseppe, secondo la tradizione apocrifa. Ecco, Giuseppe fu scelto come sposo di Maria perché il suo bastone fiorì, e quindi col narciso. Lo stoccafisso, il pesce, ecco, era il pesce delle grandi occasioni festive. Ma il pesce è soprattutto un emblema cristologico. La focaccia, infine, accompagnata dal miele, rimanda a rituali pagani. Le offerte fatte dalle genti alle divinità, con pane edulcorato con miele, al fine di propiziarsi nelle feste di primavera la loro benevolenza. Così come le tanto attese zeppole, ci riguardano in maniera diretta qui nel centro Italia, no? Il vigneto di San Giuseppe, tutti i vini di Crema. Appartengono a una tradizione più recente diffusa in tutta Italia. Beh, sì, qui è l'arte pasticcera. Beh, si sa che la pasticceria è una cosa un po' più barocca, non è una cosa antica nella esperienza culinaria italiana. Si narra che durante la fuga in Egitto della Sacra Famiglia, Giuseppe, per sfamare Maria e Gesù, vendette frittelle in terra straniera. Si narra, però. Ecco. Da qui il simpatico nomignolo di frittellaro, già diffuso forse in epoca romana. Quelle frittelle sono diventate poi dolci dedicati a tutti i papà del mondo, le frittelle di San Giuseppe. Beh, qui c'è un po' sacro e profano, insomma, non è che dobbiamo, ecco, vedere il sacro in tutto. Beh, certo, la festa è bello consumarla anche nella gioia del pasto comune, il pasto tra la persona che hanno la stessa fede, ecco, Gesù lo ha fatto, insomma, sì, ha celebrato la Pasqua con i suoi discepoli a tavola. Ci sono anche le cornie piuttosto ricercate, appunto, come queste zeppole, ci vuole anche molto per farle. E sono belle anche nutrienti, belle grandi, ricche, corpose, dolci, no? Grasse, ecco. E quindi, insomma, vabbè, insomma, poi uno non si può giudicare questa cosa, però certamente ha un inizio religioso, un inizio di fede, come i panni, appunto, nella Sicilia, tutta la Sicilia, soprattutto a Salerno, ecco. E poi da notare gli eventi di carità, ecco, nelle feste di San Giuseppe si faceva la carità, ecco, abbiamo visto nelle Filippine sette poveri, per dire le sette allegrezze, le sette, ecco, gioie, le sette dolori di San Giuseppe, pure in Sardegna, ecco, che si invitavano tutte le persone, da 3 a 7 a 9, per indicare tutta la Sacra Famiglia, quindi almeno 3, Gesù, Giuseppe e Maria, oppure tutti i parenti più vicini, Gioacchino ed Anna, San Giovanni Battista, no? Fino a 9 persone, per indicare tutti i parenti più stretti di Gesù, incluso ovviamente San Giuseppe. Però devono essere poveri, ecco, questo è il segno della carità, no? Il segno della carità, anche soprannaturale. Come si fa oggi le mense dei poveri a Natale, ancora si fanno. Beh, purtroppo hanno aperto anche le cattedrali, per questo è stato un po' un errore, secondo me. Ecco, perché la cattedrale è il luogo di culto, poi si fa la carità, insomma, ai poveri che non hanno da mangiare, questo sì, può essere una cosa buona. La comunità di Sant'Egidio un po' si è specializzata per questo, ecco. E anche i vescovi che sono usciti da quella comunità, come il vescovo Zuppi, Però, ecco appunto, bisogna distinguere sacro e profano. Va bene, ci fermiamo qui per questa settimana santa, settimana di Pasqua, in Albis, ecco, celebriamo la risurrezione di Cristo, preghiamo anche per il Santo Padre, per la sua anima e per la successione apostolica. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.